Grazie Ilaria, grazie a, come volete, grazie a tutti voi di essere qui. E questo pomeriggio, sera, parliamo di esplosioni, esplosioni grandi, le più grandi che abbiamo dopo il Big Bang. In realtà, come vedremo, noi dobbiamo la nostra esistenza al contrario delle esplosioni, dobbiamo la nostra esistenza al fatto che in quest'angolo di universo e in quest'angolo di galassia l'universo è abbastanza tranquillo. Se ci fossero veramente degli eventi spettacolari come quelli che vedremo, la vita avrebbe avuto molta difficoltà a nascere. Dall'altra parte, e vedremo anche questo, queste esplosioni sono state necessarie nella fase precedente per dare inizio alla vita. E quindi noi siamo in una specie di equilibrio, abbiamo bisogno di tutte e due, abbiamo bisogno delle esplosioni e abbiamo bisogno di un periodo tranquillo. Tra l'altro succede una cosa, negli ultimi, questa l'avete già fatta, no? Bene. Negli ultimi 10.000 anni il clima qui sulla Terra ha avuto un andamento molto più stabile degli anni precedenti. Questo è il tempo, questi sono migliaia di anni prima di adesso, questi sono milioni di anni prima di adesso, quindi qui la scala cambia. E vedete che, per quanto ne possiamo sapere, qui ovviamente l'accuratezza diventa sempre più scarsa man mano che si torna indietro nel tempo, però insomma è evidente che il clima qui sono temperatura versus divisa per la media tra il 1960 e il 1990, la temperatura ha avuto delle oscillazioni molto grandi. Questo è lo zoom di questa parte, quindi si parte da 600.000 anni fa, 15.000 anni fa, 10.000 anni fa. Qui le misure diventano più accurate e vedete che a partire da circa 11.000 anni fa il clima è diventato più stabile, le oscillazioni sono minori. L'uomo, il genere Homo, è comparso. Continuano a retrodatare la data di comparsa dell'uomo man mano che trovano dei reperti e dei fossili sempre più antichi, però possiamo dire che insomma i nostri progenitori si sono staccati dai primati verso 3 milioni, 2, 3, 4 milioni di anni fa. E per la grandissima parte dell'esistenza dell'uomo e anche dell'Homo sapiens che appare in Africa circa 100.000 anni fa, l'uomo è stato raccoglitore e cacciatore, cioè non aveva ancora inventato l'agricoltura. Forse non è un caso che l'invenzione dell'agricoltura, l'invenzione scoperta dipende dal punto di vista, avviene proprio quando l'agricoltura è possibile, perché se abbiamo delle oscillazioni climatiche così grandi, coltivare soprattutto nei primi tempi diventava problematico. E quindi è da 10.000 anni che con il clima stabile abbiamo potuto, attraverso l'agricoltura, l'allevamento, avere un surplus di cibo. Prima di questo tempo, la sto prendendo da lontana, prima o poi arrivo, prima di questo tempo l'uomo, ogni uomo e ogni donna e ogni bambino doveva pensare a se stesso, cioè doveva passare tutta la giornata a raccogliere cibo da radici, frutta e così via e a cacciare. Attraverso la caccia probabilmente è nato il senso della solidarietà, dell'aiuto tra i vari uomini, forse anche la monogamia. Ma questo si porta lontano, invece con l'invenzione dell'agricoltura per la prima volta nella storia una frazione che non era uguale al 100% dell'umanità poteva dedicarsi all'agricoltura e liberare una piccola parte di uomini e fare altre cose. Per esempio gli astronomi, per esempio i sacerdoti, per esempio i guerrieri, per esempio i capi religiosi, per esempio i capi politici. E la società diventa in quel periodo strutturata, nascita delle prime città, primi villaggi, nascita della scrittura, che probabilmente nasce per tener conto degli scambi delle merci, del grano, di quello che era, no? E quindi io sono qui perché è stata inventata l'agricoltura e questo ha permesso ai vari lavori di specializzarsi e attraverso la tassazione si può dare denaro allo Stato che lo riversa nelle professioni che non sono direttamente connesse con la produzione dei generi primari. Quindi sono stata una cosa. Tutto ciò risale a se volete, un evento climatico che trova probabilmente la sua spiegazione in una relativa stabilità anche astronomica. L'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al Sole, il fatto che non c'erano glaciazioni, insomma, una concomitanza di fattori. Bene, però non è stato sempre così. Sia in altre parti dell'universo, sia dalle nostre parti, ma tanto tempo fa, l'universo ribolliva con eventi violenti. E se vogliamo andare indietro per 13 miliardi e 700 milioni di anni fa, abbiamo la madre di tutte le esplosioni, cioè il Big Bang. Il Big Bang. Il Big Bang è stato un evento che ha creato tutto, quindi no, nel momento del Big Bang, stando alla teoria standard, ma non è la sola, avete che non solo viene creata la materia e l'energia, ma viene creato lo spazio ed il tempo. Le categorie fondamentali che ci permettono di inquadrare i fenomeni, gli eventi, e insomma il nostro cervello ha come cornice l'idea di spazio e di tempo. Bene, lo spazio e il tempo non è che ci sono sempre stati. Secondo la teoria standard sono nati. Quindi, se mi chiedete cosa c'era prima del Big Bang, prima di 13 miliardi e 700 mila anni fa, la risposta, se la teoria standard è giusta, è una domanda senza senso. Perché se il tempo è nato, usate un avverbio di tempo, usate prima, che non è possibile usare, perché prima non c'era il tempo. E se ne era accorto anche Sant'Agostino, tanto tempo fa, e questo ha fatto nascere probabilmente una leggenda, una storiella che vi racconto. Un seguace di Sant'Agostino chiede al suo mentore, Sant'Agostino, nel refrare a Sant'Agostino, che cosa faceva Dio prima di creare l'universo? Lui lo guarda male, ci pensa un po', Sant'Agostino guarda male, stava creando l'inferno per persone che fanno queste domande. Perché Dio non può essere nel tempo, secondo la religione. Se l'ha creato e ha creato tutto, lui deve essere fuori dal tempo. Quindi è una domanda, secondo lui, senza senso. Dio è fuori dal tempo. Vabbè. Torniamo al nostro Big Bang, torniamo alla teoria standard del Big Bang. Sapete che l'universo all'inizio era un punto, rapidamente si è espanso, quando è nato aveva una temperatura colossale, assolutamente grandissima, e man mano che l'universo si espandeva, aumentava il suo spazio e la temperatura dell'universo corrispondentemente diminuiva. Quindi da temperatura colossale, avete che a un centesimo di secondo solo dall'inizio, la temperatura è arrivata a solo, tra virgolette, 100 miliardi di gradi. Parallelamente, la densità della materia dell'energia da quasi infinita che era, o infinita, però noi con la fisica moderna non sappiamo trattare gli infiniti, non ancora, e quindi l'inizio è un grosso punto interrogativo proprio perché si va a parlare di infiniti, comunque a un centesimo di secondo dell'universo la densità e la temperatura erano nel giusto intervallo per formare i protoni, cioè i quark, che sono i costituenti dei protoni e dei neutroni, potevano mettersi insieme, prima vivevano isolati, non riuscivano a mettersi insieme perché c'era troppa energia. Era un acceleratore tipo l'LHC continuo, no? Che spaccava tutto. Anche se questi si riuscivano a mettere insieme per un miliardesimo di secondo, venivano bombardati dalle altre particelle vicine e si spaccava tutto. Però, insomma, quando la temperatura comincia a decrescere e arrivare sotto i 100 miliardi di gradi, avete la formazione dei protoni, neutroni, elettroni e neutrini. Quindi, in particolare, avete i protoni, no? I protoni sono i costituenti del nucleo dell'atomo. E il nucleo più, l'elemento più semplice dell'universo è l'idrogeno, che nel suo nucleo ha un protone, e basta. Quindi, a quel tempo lì, un centesimo di secondo, è la data di nascita di tutti i nuclei di idrogeno che oggi esistono. Tutti i nuclei di idrogeno sono nati lì. Nei primi tre minuti, poi, la densità e le temperature sono tali che si formano anche prima dei nuclei di deuterio, cioè un neutrone e un protone, e tra lo scontro tra nuclei di deuterio si forma l'elio. L'elio ha due protoni e due neutroni. È un gioco, è un bilancio difficile tra il decadimento del neutrone e il tempo, perché bisogna fare in fretta di reazione termonucleare per formare l'elio. Comunque si calcola che il 25% in massa dell'idrogeno si converte in elio. Quindi a un centesimo di secondo si forma il nucleo dell'idrogeno e nei primi tre minuti si forma praticamente quasi tutto l'elio che oggi c'è. Il 25%. Quindi abbiamo questi due costituenti principali. Andando avanti nel tempo, la temperatura diminuisce e la densità diminuiscono abbastanza velocemente che si perde l'attimo. Cioè non si riescono a fondere i nuclei di elio per formare per esempio il carbonio o il berillio o gli elementi più pesanti. Dovete pensare che per far scontrare cariche uguali, due nuclei di elio che hanno due protoni qua e due neutroni e due protoni qua, se voi le avvicinate sono cariche uguali, quindi si respingono. Quindi per far sì che loro si fondano dovete spararli con grande velocità, cioè dovete avere una temperatura molto grande. Ovviamente la probabilità che queste particelle si urtino è tanto più grande quanto più grande la densità. Quindi se la temperatura scende, la densità scende, si perde il momento magico. Idrogeno, elio e basta. Non si formano gli altri elementi. Allora, l'universo nasce praticamente omogeneo in tutte le sue parti, ma non perfettamente. Ci sono in alcuni punti delle disuniformità microscopiche. Di una parte su un milione, di una parte su 100.000, cioè vuol dire che qui c'ho una tonnellata e qui invece c'ho una tonnellata più un millesimo di grammo o 10 millesimi di grammo. Sono molto piccole queste disomogeneità iniziali. Però sono i semi, queste disomogeneità, in cui si formeranno i primi agglomerati di materia, perché qui dove ho un pochino più di materia c'è un pochino più di gravità che nel resto, e quindi mentre l'universo si espande questi punti semi leggermente sovradensi resistono un pochino di più all'espansione generale dell'universo e diventeranno con i miliardi di anni dei centri di aggregazione, perché hanno una gravità un pochino maggiore del resto e la materia intorno tende, quindi questi punti tendono a crescere. E questa è una simulazione e vedete che i semi aggregano la materia, e stranamente anche con le simulazioni si vede che è come se l'universo diventasse una spugna con dei centri e dei filamenti che collegano, e tra i filamenti ci sono dei grandi vuoti, quindi ci sono filamenti e vuoti, e questi saranno a loro volta i semi delle galassie e degli ammassi di galassie. Quindi avete la tendenza già fin dall'inizio ad aggregazione della materia. La materia, le galassie per stare insieme, perché nascono insieme attraverso questi semi primordiali. Quante ce ne sono nell'universo? Circa 100 miliardi. Sono di tanti tipi. Ci sono le galassie a spirali. Questa è una galassia spirale con una piccola barra al centro. Ci sono le galassie ellittiche, che sono degli ovoidi. Ci sono delle galassie irregolari. Queste sono due irregolari. Questa è anche peculiare perché c'è una banda di polveri che assorbe la luce e quindi è un pochino più scura. La galassia spirale, la nostra Via Lattea è una galassia spirale. Avete che tutte le stelle qui girano intorno al centro, la velocità con cui girano è anche il sistema solare gira, è di circa, in quasi tutte le galassie spirali, 200-220 km al secondo. Qui invece le stelle non girano ma hanno delle orbite caotiche. La nostra galassia dove viviamo noi è una galassia normale, media. È formata da 100 miliardi di stelle. Noi siamo qui, ovviamente questa non è la nostra galassia, perché non si può fare la foto, non c'è nessuna sonda che è andata così lontano per... quindi questa è un'altra simile, pensiamo sia simile, e diciamo che se questo è il braccio di Orione, noi siamo alla periferia non solo della galassia ma anche del braccio di Orione, siamo proprio, e questo non è un male, questo è un bene. Vivere qui è vivere pericolosamente, perché qui scoppia tanta roba, no? Quindi l'universo diventa violetto. Quindi noi siamo in un posto assolutamente non cospicuo, non particolare. E se pensate a dove possono essere probabilmente altre civiltà extraterrestri, viene da pensare che, insomma, saranno anche loro da queste parti. Sì, è molto poco probabile che siano qui. È la galassia spirale, dovete pensare che è un disco che è grande 100.000 anni luce, cioè la luce per andare da qua a là ci mette 100.000 anni, e ha uno spessore di circa 1.000 anni luce, quindi c'è un rapporto di circa 1 a 100, quindi è tipo CD proprio, è molto sottile, e c'è un rigonfiamento centrale dove ci sono le stelle più vecchie. Proprio nel centro della nostra galassia, in un punto che si chiama Sagittario A, star, asterisco, noi pensiamo che ci sia, siamo abbastanza sicuri, un buco nero che ha una massa di 3 o 4 milioni di masse solari, un buco nero enorme, 100 miliardi di stelle. 100 miliardi di stelle in una galassia, 100 miliardi di stelle di galassie nell'universo, 100 miliardi di neuroni nel cervello, non caso, quando siete giovani però, perché i neuroni muoiono prima di nascere anche. La natura fa questo sistema ridondante in cui se i neuroni sono attivati e sono stimolati, bene, quelli non stimolati schiattano ancora prima di nascere. e continuano a scattare per tutta il resto della vita. Quindi noi moriamo con molto meno neuroni. E voi dite, beh, ma il cervello di un bambino è più piccolo di un cervello di un adulto, no? Allora com'è che non sono il numero di neuroni che aumentano, ma sono i dendriti e gli assioni che sono i collegamenti tra i neuroni che aumentano. Ogni neurone è collegato almeno a 10.000 altri neuroni con le sinapsi, eccetera. Quindi un sistema molto complesso. Comunque, 10.000, 100 miliardi, 100 miliardi, 100 miliardi. La nostra stella è una stella anch'essa tipica, il nostro Sole, anche se guardato con filtri neanche tanto speciali, questo sarà una calfa, cioè guardato in una luce, una lunghezza d'onda particolare, si possono notare ogni tanto del brillamenti e delle esplosioni sul Sole abbastanza grandi. Tanto per confronto la Terra sarà una cosina così, quindi è una roba molto spettacolare e che coinvolge tanta energia. Il Sole, sapete, funziona perché nel suo centro, nel suo nucleo, diciamo nel nucleo che contiene il 10% della sua massa, la temperatura e la densità sono così grandi che sono possibili, come nel primo universo, delle reazioni termonucleari. Ci sono i protoni che si scontrano con altri protoni, fanno gli atomi prima, i nuclei prima di deuterio, e poi nuclei di deuterio si scontrano e fanno gli atomi di elio. Quindi anche nel Sole si ripercorre quello che è successo nei primi 3 minuti dell'universo. Questo produce tanta energia, ma sapete che l'energia è equivalente alla massa tramite la formula più famosa del mondo, no? Quindi si può calcolare tramite la luminosità del Sole, che è la luminosità che viene persa, ma che deve essere uguale a quella che viene prodotta, perché altrimenti non ci sarebbe una cosa stazionaria, quindi il Sole si rimpicciolirebbe oppure esploderebbe, quindi noi siamo sicuri che tutto quello che viene fuori è quello prodotto, anche se ci mette 100.000 anni circa ad uscire, però 100.000 anni sono pochi. Possiamo calcolare quanta massa perde il Sole attraverso la sua energia. Il Sole produce 4 per 10 alla 33, se volete, erga secondo, dividete per la velocità della luce al quadrato, però in centimetri al secondo, insomma, e vi viene fuori 2 milioni di tonnellate al secondo. Quindi il Sole perde massa soltanto perché brucia in ragione di 2 milioni di tonnellate al secondo. Quindi quanto 2 milioni? Per il Sole niente. Niente. Il Sole è nato 5 miliardi di anni fa, dura ancora per altri 5 miliardi di anni e non è per questo che morirà. Non è perché gli mancherà la massa, gli manca l'idrogeno nel centro. Per questo che finirà di bruciare. Quindi il 10% della, cioè tutto il nucleo, quindi che contiene il 10% della massa, prima è l'idrogeno e poi viene convertito in elio. Questo fa star su il Sole, fa brillare il Sole. Questa è la fonte che noi dall'inizio dei tempi abbiamo usato come energia. Perché quando bruciamo petrolio, quando bruciamo carbone, stiamo bruciando le piante fossili di una volta, che sono diventate carbone o petrolio. Le piante di una volta sono esistite perché hanno trasformato l'energia del Sole attraverso la fotosintesi. Quindi quando bruciamo carbone e petrolio usiamo l'energia del Sole. Quando abbiamo la pala eolica usiamo l'energia del vento, che è aria che si muove perché viene a qualche parte scaldata dal Sole e quindi c'è un riempimento del vuoto che viene prodotto dall'aria calda che sale, e quindi è ancora il Sole che è la fonte ultima di energia. Quando usiamo le cascate, le condotte nelle centrali idroelettriche, no? Abbiamo, diciamo, le dighe, prima lo spariamo, no? e facciamo cadere l'acqua in modo che per gravità l'acqua produca energia perché fa girare le turbine, eccetera. Ma chi ha portato l'acqua su? Le piogge. Chi fa le piogge? Le nuvole. Chi ha fatto evaporare? Il Sole. È sempre il Sole. Soltanto con la fissione nucleare, noi stiamo usando un tipo di energia che non deriva direttamente dal Sole. E noi stiamo tentando adesso di usare la fusione nucleare, che è lo stesso meccanismo che usa il Sole, e che quindi sarà diversa finalmente da quella che il Sole fa, cioè da quella che ci ha dato il Sole, proprio perché è uguale al Sole. E che cosa succederà al Sole tra 4 miliardi di anni e mezzo, 5 miliardi d'anni circa? Il Sole finirà di bruciare il combustibile interno. Quindi diventerà una gigante rossa, o arancione in questo caso. Perché diventerà una gigante rossa? Qui ci sono, c'è un'immagine per dire che quando il Sole vivrà questa fase, tra 5 miliardi di anni, si espanderà fino ad un'orbita tra la Terra e Marte. Quindi sarà molto caldo e saremo su un altro pianeta, immagino, no? Quindi 5 miliardi di anni, poi noi non ci saremo. Allora, la vita media di una specie nei mammiferi è 10-15 milioni di anni, non è tanto di più. Poi si evolve, cambia, o si estingue o cambia specie. Qui stiamo parlando di 4 miliardi di anni e mezzo, quindi possiamo dire che noi ci saremo ancora, ma da un'altra parte, ma molto probabilmente non ci saremo noi, ci sarà la specie dopo l'Homo sapiens, no? Magari sono dei robot che abbiamo fatto noi. In fondo anche le scimmie hanno fatto noi, no? In qualche modo, l'hanno fatto a caso, attraverso mutazioni, eccetera. Ma sono state le scimmie a fare noi. Quindi io non vedo nessun problema al fatto che l'uomo faccia dei robot che diventano poi intelligenti, coscienti e così via. Non sarà a caso, ma ci sarà un certo raziocinio. Quindi probabilmente, insomma, se la natura fa un milione di mostre prima di imbroccare la specie giusta, noi faremo 10.000. Magari saremo meglio, non lo so. E non è artificiale l'evoluzione in questo senso, Noi siamo parte della natura anche noi, Magari è il modo per cui l'evoluzione naturale trova il massimo dell'efficienza per fare una specie che si adatta meglio all'ambiente, no? Sembrano eresie, però non ci vedo niente di strano. Bene, allora, quello che succede è che finché le stelle bruciano l'idrogeno, convertendo l'idrogeno in elio, l'avete visto, stanno sulla sequenza principale, sono tutte belle tranquille, non succede niente e vivono. Quanto più sono grandi, quanto meno vivono, perché vivono una vita più pericolosamente e sono molto più dispendiose. Diciamo che una stella che ha due volte la massa del Sole vive 8 volte meno. Una stella che ha 10 volte la massa del Sole vive tra 1.000 e 10.000 volte meno. Il Sole vive 10 miliardi, una stella che ha 10 volte la massa del Sole vive solo 10 milioni. O 50, diciamo, 50 milioni d'anni. Quando però l'idrogeno finisce, nel centro c'è solo l'elio, l'elio non ha bisogno di una temperatura molto più grande per bruciare, per fondersi tra nuclei di elio con nuclei di elio per fare il carbonio, e quindi si ferma la macchina, non si produce più energia. Il Sole sta su perché è un equilibrio tra la pressione provocata dalle reazioni termonucleari, la temperatura, e la forza di gravità che tende a spingere. Quindi la pressione spinge in fuori e la gravità spinge in dentro. Se una delle due componenti viene a mancare, quello che succede è che, a cominciare dal nucleo, il nucleo tende a collassare, tende a rimpicciolirsi. Ma cosa succede quando comprimete un gas? La bicicletta si scalda, no? Quindi il nucleo si scalda, e si scalda tanto. non tanto quanto è necessario per innescare le reazioni termonucleari, però insomma, immediatamente, questo processo veloce, immediatamente gli strati più esterni sentono questo calore maggiore, no? Che è ancora maggiore di prima, vengono scaldati e siccome la pressione loro aumenta, si oppongono meglio alla gravità, tanto è vero che si espandono. Ed è per questo che la stella si ingrandisce. Sono i nuclei esterni che si ingrandiscono e fanno sì che la stella diventi una gigante rossa. Questa è una versione semplificata. In mezzo ci sono dei gusci dove le reazioni termonucleari riescono ancora a innescarsi, però... Ora, quindi verso i 10 miliardi d'anni il Sole vivrà questa fase e l'inviluppo che si espande può espandersi fino a essere soffiato fuori dalla stella, al di fuori, ben oltre l'orbita di Marte e della Terra. Quando la nebbia si dirada, quindi quando finisce questa espansione, abbiamo un nucleo piccolino che, come vedremo tra due settimane, è diventato una nana bianca caldissima, quindi una stella che ha la dimensione della Terra ma una massa come il Sole, che emette un sacco di fotoni ultravioletti che incidono sull'inviluppo soffiato fuori, su questa parte di inviluppo, lo illuminano e in questo modo vediamo tra le immagini più belle del cielo che possiamo immaginare. Tutte queste cose si chiamano nebulose planetarie e sono fotoni ultravioletti provenienti dal centro che illuminano gli strati più esterni. Si chiamano nebulose planetarie perché le prime volte che sono state viste con strumenti che avevano una risoluzione angolare non tanto buona, sembravano dei dischi invece di essere dei punti, come pianeti. Però non avevano dei contorni netti come pianeti, erano contorni nebulosi, quindi nebulosi planetari. Bene, come vi ho detto, questo è l'inviluppo esterno e al centro nasce una nana bianca che sarà il primo argomento della chiacchierata tra 15 giorni. Bene, quindi abbiamo visto che il Sole converte anche lui idrogeno in elio. Fine. Non riesce a fare gli altri elementi. Sulla Terra riusciamo a fare degli altri elementi? Negli acceleratori riusciamo adesso a fare gli elementi transuranici che vivono qualche miliardesimo di secondo, milionesimo di secondo e basta, no? Però il sogno alchemico di fare gli elementi non si è mai avverato. Non riusciamo a fare gli elementi sulla Terra. Quindi, noi che siamo fatti sicuramente non di idrogeno solo e di elio solo, abbiamo bisogno invece di tutta una serie di altri elementi. Quali? Di che cosa siamo fatti noi? In peso, allora, supponiamo che di essere 100 kg per fare facile, no? Primo in classifica chi è? No, l'acqua è un composto tra idrogeno e ossigeno, quindi è una molecola, no? Parlando di elementi, di elementi primari costitutivi, no? Qual è l'elemento di cui noi siamo fatti di più in peso? L'acqua c'entra, eh? Signora dice ossigeno, 65%, 65 kg di ossigeno, secondo in classifica, carbonio, bravo, 18%, il carbonio è eccezionale, si dice ogni tanto che la nostra vita è basata sul carbonio. Perché è così importante il carbonio? Allora, possiamo dire che l'acqua è importantissima perché è un diluente pazzesco, si disciolgono tanti, tante sostanze nell'acqua, il sale si divide in Na+, Cl-, no, sodio, in ioni, e tutti gli elementi le sostanze spezzettate negli elementi possono trovarsi e mettersi insieme per fare delle molecole sempre più complicate. Per sostenere la vita avete bisogno di un sacco di informazioni, è vero o no? Provate a fare un sistema vitale con una cosa che non può contenere tante informazioni, che è una cosa che è sempre uguale, che non si lega con niente. Come fa? Difficile. Dovete usare dei sistemi, delle cose piccole, perché è più conveniente, ma che possono codificare entro se stesse un sacco di informazioni, per i geni, per i cromosomi, per queste cose qua. Quindi avete bisogno di molecole complesse, a lunghette. Quindi avete bisogno di elementi che stanno bene insieme, che si legano facilmente. Tra tutti gli elementi, uno tra quelli che si lega di più, è più amicone, è il carbonio, perché lui ha 4 elettroni da dare o 4 elettroni da ricevere. È ugualmente uno che dà e uno che riceve, quindi è perfetto per fare delle catene di carbonio, no? Di molecole lunghe. Non a caso noi mangiamo con la pasta carboidrati, quindi mangiamo carbonio, ossigeno e idrogeno in molecoli, cioè molecole eccetera. Quando bruciamo, cosa bruciamo? Idrocarburi, stessa roba, no? Idrocarburi. Infatti, gli idrocarburi erano carboidrati una volta, insomma, stessa roba. Quindi il carbonio è un elemento essenziale. E ogni tanto si può dire, questa quindi è una indicazione molto forte su come può essere la vita aliena. Se c'è da scommettere, sarà una vita basata sul carbonio. Non sarà un caso che noi abbiamo la vita basata sul carbonio, perché è probabile, perché è conveniente, perché è facile farla così, no? È vero, però se non l'avete ancora letto, leggete un vecchio libro di un grandissimo astrofisico che ha fatto un libro di fantascienza. L'astrofisico Fred Hoyle, e il libro si chiama La Nuvola Nera. È scritto perché gli avevano rifiutato un lavoro scientifico sulla sua idea di panspermia dei vari pianeti. Vabbè, questo lì vi presenta un altro tipo di vita, basato sull'idrogeno e basta, come per dire. E era questo, credo, ho avuto il piacere di vedere un seminario su quando era ancora in vita, era un tipino anche a 80 anni, assolutamente eccezionale, e ha dedicato tutta la sua vita a pensare cose fantastiche, proprio anche sul carbonio, il livello di carbonio. Ha inventato che c'era un livello di carbonio non ancora trovato, è andato a Caltech dove c'era un acceleratore e l'hanno trovato. Questo dimostrava che le stelle funzionavano con le reazioni termonucleari, eccetera, eccetera, eccetera. Però era sempre un bastian contrario apposta. Cioè lui diceva, tu mi dici che questa cosa funziona così? Perché mi dici che funziona così? Quali prove hai? E tu spiegavi le prove. Bene, perché adesso smonta questa teoria alternativa. È completamente assurda, cioè sembra completamente assurda, ma tu smontala. E faceva queste teorie. Che dopo erano... Fred Hoyle con l'H O Y L E. Fred Hoyle. Grande astrofisico inglese. Va bene, terzo in classifica finalmente l'idrogeno, che è l'acqua, no? 10%. Quarto? Bravi. Quinto? Le ossa? Sesto? Pesce, fa bene al cervello. Posto. Questi elementi fanno il 99 kg su 100. 99%, tutto il resto è trace, no? Quindi tutti gli altri elementi che sono importanti, vitamine, robe, ferro, tutto quello che volete, ferro per trasportare l'ossigeno dappertutto, perché l'emoglobina funziona con ferro così, per questo avremo il sangue rosso, però il 99% è fatto da questi elementi. Quindi l'idrogeno nostro, cioè 10 kg su 100, hanno 13 miliardi e 700 milioni di anni. Sono fatti da loro. L'idrogeno è stato fatto nel Big Bang. Bene, poco tempo dopo. Tutto il resto, da dove viene? Non è stato il Big Bang, non è stato il Sole, non è stata la Terra, chi è stato a fare tutti gli altri elementi? È stata una stella più grande del Sole che aveva quindi la possibilità di creare nel suo nucleo una temperatura maggiore tale che potesse bruciare l'elio per fare il carbonio, dal carbonio con il nucleo di elio ancora fare via via elementi sempre più pesanti. Ora, per avere un nucleo che ha una temperatura maggiore bisogna comprimerlo tanto. Per comprimerlo tanto bisogna che l'inviluppo fuori sia pesante. Quindi avete una stella grande. Solo stelle grandi riescono a sostenere temperature, a provocare temperature grandi nel nucleo. Per esempio, prendiamo questa. Sì, Pupis. Questa supergigante blu è a una distanza di circa 1000 anni luce, ha una massa di 50 volte quella del Sole, la luminosità è 60.000 volte del Sole, questa è la ragione per cui le stelle più pesanti vivono una vita più dissoluta e muoiono prima, perché emettono non proporzionalmente alla massa, ma molto di più, come m al cubo, m alla quarta. Il raggio è 20 volte quello del Sole, la temperatura superficiale è 42.000 gradi, per confronto il Sole è 5.007. L'età di adesso è 4 milioni di anni, che in termini astronomici è appena nata, ma morirà tra due. Morirà molto presto, la sua vita è 10 milioni d'anni totale. E che cosa fa questa stella? Nel suo nucleo brucia l'elio, poi l'idrogeno sarà trovato in elio, poi in carbonio, poi il neon, poi l'ossigeno, poi il silicio, poi il ferro. E dovete pensare a una struttura a cipolla dove ogni strato ha una sua densità e temperatura adatta a bruciare i vari elementi, fino ad arrivare al ferro. Il ferro però è una linea di demarcazione, cioè se avete elementi più leggeri del ferro, a bruciarli e a fare un elemento più pesante ci guadagnate, producete energia. Ma quando arrivate al ferro, se volete bruciare il ferro nel senso di fare un elemento pesante, avete bisogno di energia, dovete dargliela. Quindi quando il nucleo della stella arriva al ferro, è un disastro completo. Perché? Perché se la temperatura è sufficiente per far innescare la reazione del ferro con un protone che fa il cobalto, queste robe qui, dovete dare energia, quindi la raffreddate. Ma se il centro si raffredda, toglie pressione e non riesce più a sostenere gli strati esterni. Quindi, finché si arriva a prima del ferro, avete che la pressione dovuta al bruciamento, dico bruciamento ma sono reazioni termonucleari, degli elementi, riesce a contrastare la gravità. Grande gravità, perché è una stellona grande di cui stiamo parlando. Quando finite di bruciare, quando arrivate al nucleo di ferro, finite di contribuire alla pressione. Non c'è più la pressione, non c'è più la forza in là, verso l'esterno, c'è solo la forza verso il centro. La stella collassa. Quella collassa, se avete una stella che all'inizio ha una massa fino a 20 masse solari, il destino è quello di fare nel centro una stella di neutroni, cioè il nucleo si implode, si collassa fino a diventare grande 10 km circa. Si sta a Milano, la massa è una volta e mezzo quella del Sole. Quindi in Milano avete un sole e mezzo in una sfera di raggio 10 km, no? e avere tutta questa massa. La prossima volta vedremo un po' di più la storia di queste stelle di neutroni. A quel punto la stella trova un equilibrio, addirittura per dei motivi di meccanica quantistica, quindi non ha bisogno di bruciare, ma trova lo stesso un equilibrio, trova una forza interna che si oppone alla gravità. Diventa una cosa estremamente compatta e dura, la cosa più dura che potete immaginare, stella di neutroni, miliardi di tonnellate per centimetro cubo, ma di più, e tutto ciò, questa implosione, avviene in pochissimo tempo, decimi di secondo. Agli strati esterni, quando il nucleo implode, manca letteralmente la terra sotto i piedi e cominciano a cadere verso il centro. Quando una cosa cade, trasforma energia potenziale in energia cinetica, quindi avete una grandissima liberazione di energia nel moto di venti masse solari che stanno cadendo verso il centro. E lì trovano la superficie dura, danno una facciata tremenda. Si libera l'energia che scalda improvvisamente tutto questo gas che stava cadendo e fa in modo che tutto questa 20 masse solari, tutto meno la stella di neutroni, esploda. Esploda con delle velocità che all'inizio possono essere di circa 10.000 km al secondo, poi diventeranno tra i 5.000 e i 3.000 km al secondo. E questa è l'esplosione di una supernova. La quantità di energia coinvolta nel processo è enorme. La massima parte di questa energia è contenuta però in particelle molto elusive, che si chiamano neutrini, che interagiscono molto poco con la materia normale. Dentro questa componente, nei neutrini, avete una quantità di energia che, per chi sa la notazione esponenziale, è 10 alla 53 erga. Ed è equivalente, adesso facciamo il conto, il Sole emette 10 alla 33 erga al secondo, quindi per fare 10 alla 53 erg ci deve mettere 10 alla 20 secondi. In un anno ci sono 33 per 10 alla 7 secondi, quindi 20 meno 7, 5 fa 12 e 5. Quindi il Sole dovrebbe continuare a produrre energia per 300 miliardi di anni, no, 3.000 miliardi di anni, per a fare un'energia che è equivalente a quella che la supernova fa in qualche decimo di secondo. Le supernove, la supernova più vicina nei tempi storici nostri, nei tempi delle nostre esistenze, è stata quella del 23 febbraio del 1987, si chiama 1987A, ed è questa cosa qua, vedete che è comparsa. Si vedeva quasi a occhio nudo, ma quasi. Era della sesta magnitudine, circa. Al Cile si vedeva. Questi sono invece resti di supernova, quello che resta di questa grande esplosione, perché tutto questo gas che si e plasma che si muove così forte, 10.000 km al secondo, dopo un bel po' d'anni diventa grande, insomma, no? E fa delle figure di questo tipo. Questa è Cass E, Cassiopea E, che è scoppiata nel 1680 ed è lontana circa 11.000 anni luce. Questa è la supernova di Keplero, perché è stata vista di Keplero, perché sono supernove storiche, scoppiata nel 1604 a circa 2.000 anni luce. Questo è quello che rimane. Queste due lunghezze d'onda diverse. Questa è la supernova di Tycho, 1572, lontana 7.500 anni luce. E questa è la famosa nebulosa del Granchio, scoppiata nel 1054, di questa abbiamo la data precisa, anche se antica, perché astronomi cinesi hanno registrato la presenza di una stella nuova, supernova, anche di giorno, si vedeva anche di giorno, ed è distante circa 6.500 anni luce. Di questa si vede bene la stella dei neutroni e ne parleremo tra due settimane. C'è una cosa strana a questo proposito, è rimasta brillante nel cielo almeno un mese questa stella. 1054, perché nessun astronomo europeo ha registrato questo evento? E solo magari era sempre nuvoloso per un mese, però insomma, sembra strano, no? E quindi c'è un mistero. Una delle ipotesi che si fanno è che in Europa a quel tempo un cambiamento del cielo, tranne il moto della Luna, del Sole e dei pianeti che si potevano vedere a più nudo, non era previsto dalla cosmologia cristiana di Aristotele, che derivava da Aristotele di allora. E quindi era pericoloso parlare di eventi improvvisi e strani che apparivano nel cielo. Andava contro l'ortodossia. Questa è l'ipotesi, però neanche un... esatto, no? Però è strano, cioè, si poteva vedere dalle nostre parti, nel Bruso del Granchio, e vabbè. Sapete perché la settimana 7 giorni? Sono stati babilonesi, no? I babilonesi avevano dei calendari molto elaborati, eccetera. Anche gli arabi, i babilonesi però erano primo, molto prima, prima degli egizi. No, no, i babilonesi sono 2000-3000 a.C., sono contemporanei, forse precedenti agli egizi, agli antichi egizi. Comunque avevano proprio degli osservatori, la gente che guardava, cioè, e avevano scoperto che ci sono 7 corpi celesti nel cielo che si muovono, visibili a occhio nudo. E che sono il Sole, Sunday, domenica. Il nome Domenica viene da Costantino, che nel 313 ha detto che ha stabilito che il cristianesimo era la religione ufficiale, e quindi il Dies Soli latino, come era chiamata la domenica allora, è stata trasformata in Dies Dominici, e quindi Domenica, il giorno del Signore. Però in inglese è rimasto Sunday, in tedesco credo Santa Assunta, quello che è. Poi c'era la Luna, Monday, lunedì, è fine della Luna. Poi c'era Marte, di Mercurio, mercoledì, Giove, giovedì, Venere, venerdì, e sabato. In inglese viene meglio che Saturn Day, Saturno. E anche in ebraico il sabato, che è il giorno, deriva da Saturno. Curiosità, no? Quindi abbiamo anche la nostra divisione del tempo e anche di come chiamiamo i giorni delle ricordi che sono rimasti antichissimi. Bene, quindi siamo vecchi. L'idrogeno ha 13 miliardi e mezzo circa di anni, e tutti gli altri elementi devono essere stati fatti da una stella che poi è esplosa. Quindi nelle nostre vicinanze, probabilmente prima di 5 miliardi di anni fa, è successa un'esplosione di supernova che ha arricchito l'ambiente interstellare, che poi ha dato origine al Sole e al Sistema Solare, di elementi pesanti. In altro modo. In realtà ci sarebbe un altro modo meno efficiente, che attraverso venti solari delle stelle durante la loro vita. Però gli elementi devono essere già stati fatti. Quindi, molto romanticamente, noi siamo o figli o polvere di stelle, nel senso letterale del termine. Noi eravamo dentro delle stelle una volta. I nostri atomi vengono da lì. E un po' dal Big Bang e un po' da una stella che è scoppiata. Per questo dicevo che la vita si è sviluppata e ha avuto bisogno di un ambiente tranquillo per svilupparsi. Troppi raggi ultravioletti fanno male, per esempio. Ma ha avuto bisogno anche di esplosioni potentissime, tra le più grandi dopo il Big Bang. Un'altra particolarità, qui vedete le abbondanze cosmiche. Questa è una scala logaritmica. Quindi tra il 10 e il 9 c'è un fattore 10, tra il 9 e l'8 c'è un fattore 10 e così via. E ho segnato
in rosso gli elementi più abbondanti che interessano a noi: l'idrogeno, il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo e il calcio. E vedete che tranne l'elio, tranne il silicio e lo zolfo, la vita si per formarsi si avvale, noi siamo fatti, degli elementi più comuni che ci sono nell'universo, che sono stati fatti dalle stelle. Ora uno dice, non sarà un caso, no? Qui vi ho riportato le nostre percentuali del uomo. Cioè, la vita per nascere e svilupparsi usa gli elementi più comuni. Cioè, non è fatta di tungsteno e di uranio, che sono rari, no? È fatta di roba che è abbondante. Questo indica, secondo me, che la vita è probabile, non è improbabile. Cioè, se diamo le condizioni di acqua liquida, un po' di energia che viene dalla stella vicina e gli elementi che hanno in tutti gli altri sistemi, praticamente sono uguali dappertutto in tutto l'universo, la vita tecnica subito, si fa subito, no? Non saremo unici. Beh, questo piccolo argomentino in favore della idea che la vita, contrariamente a quello che tantissimi dicono, che è un evento molto improbabile, perché è molto complesso, è molto difficile fare una cellula, fare il cromosoma, andare oltre la formazione di aminoacidi. Aminoacidi è facile, però a passare dagli aminoacidi alla proteina dicono che sia difficile. Tutto vero, però il fatto che noi stiamo usando gli elementi più comuni dell'universo, cioè la vita ha bisogno delle cose comuni, quindi secondo me questo indica che è probabile. E quindi, per come mai non abbiamo ancora trovato forme di vita aliene? Questo si chiama paradosso di Fermi. Cioè, Fermi diceva, ma se la vita è così probabile, no? Dove sono loro? Loro intendendo gli alieni, perché non ci hanno ancora visitato, no? Facciamo no. La risposta veloce. Allora, la distanza tra le stelle è grande. Sappiamo che nel sistema solare magari c'era qualche cosa di vitale molto tempo fa, qualche miliardo di anni fa, su Marte, se Marte effettivamente, come adesso si sta scoprendo, aveva l'acqua. È anche probabile che quando un meteorite cade su Marte, e una volta la caduta dei meteoriti era più probabile che ce n'erano di più, si staccassero dei frammenti che incapsulavano spore, batteri, eccetera, e questi frammenti possono viaggiare nello spazio e occasionalmente cadere sulla Terra. Sulla Terra abbiamo dei meteoriti marziani, lo sappiamo. Quindi è anche probabile che la vita si sia sviluppata in forma elementare, magari non c'è bisogno di pensare al marzianino verde, no? E che poi, perché Marte è geologicamente più vecchio della Terra, ha avuto la sua vita, ha fatto le sue cose prima di noi, siamo stati inseminati noi. In questa visione del mondo noi siamo i marziani. Deriviamo da una vita che è nata là. Quindi, possibile, non è improbabile, cioè, è una possibilità. In queste cose dobbiamo andare con i piedi di piombo, perché sono tutte ipotesi, sono tutte cose probabilistiche ed è difficile assegnare le probabilità, però questa cosa non è completamente assurda. Stavo dicendo, quindi nel nostro sistema solare probabilmente possiamo pensare che su Marte probabilmente forse la vita esiste sulla Terra e così via, e poi basta. La stella più vicina è distante 4 anni e 4 mesi luce, e da una ventina d'anni sappiamo dell'esistenza, ne abbiamo scoperti, di pianeti extrasolari, ne abbiamo scoperti qualche migliaio, adesso c'è su un satellite che ne scopre un mucchio ogni giorno, ogni anno, è finita. Sulle 6 e 5 però. E quindi sappiamo da circa un anno che sicuramente il numero di pianeti supera il numero di stelle. E sappiamo anche che è molto probabile che ogni stella ospiti non un pianeta solo, ma un sistema di pianeti. Cioè il fatto che il sistema solare abbia 8, se escludete Plutone, 9, se includete Plutone, pianeti, non è una stranezza, è la normalità. Questo vuol dire che diventa più probabile che un pianeta sia, nella, si dice, zona abitabile, dove è possibile avere l'acqua liquida. Questo è un requisito necessario ma non sufficiente. La Luna è vicina alla Terra, quindi è nella zona di abitabilità, ma di acqua non ce n'è, quindi non è sufficiente. Attenzione. Bene, però per andare da qui alle stelle più vicine a noi, come facciamo? Anche un'astronave che riesce ad avere la velocità di fuga dalla Terra, che sono 11 km al secondo, che sono 28.000 km all'ora, eccetera, ci mette tantissimo per andare a visitare un'altra stella. Quindi, beh, però basta inventare dei motori più forti, eccetera, basta avere Enterprise, basta avere Millennium Falcon e basta andare forte che ci si arriva subito. Anzi, ci si guadagna, perché entrano in effetti relativistici, e se andiamo al 86% della velocità della luce, per esempio, no? Andiamo a Prossima Centauri e per un esterno ci mettiamo 5 anni e mezzo, più di 4 anni, perché andiamo all'86%, non al 100%, ma per noi che siamo su ci mettiamo 2 anni solo. Il tempo è relativo. Quindi i viaggi interstellari potrebbero essere possibili, tanto basta andare forte e il tempo per noi diventa, non so, o le distanze tra le stelle diventano più piccole. Lo potete vedere in tutti e due modi. Sì, ma se andate a queste velocità, se incocciate un minuscolo millesimo di grammo di polvere, un aggregato di pochi atomi, vi distrugge completamente. Perché è una roba piccolissima che sta andando verso di voi a una velocità e un'energia strepitosa. E quindi è difficile viaggiare tra le stelle. Sono difficili i viaggi interstellari. E questa è una risposta a questo possibile, è una risposta possibile al paradosso di Fermi, dove sono loro. Bene. Facciamo la puntata successiva e basta. Allora, vi ho detto che se la stella originaria c'ha più di 20, c'ha fino a 20 masse solari, il nucleo riesce a trovare un equilibrio, per ragioni che vi dirò la volta prossima, diventa una stella dei neutroni, c'è una superficie dura, gli strati rimbalzano, avete la supernova con una stella dei neutroni al centro. Cosa succede se invece la stella è a più di 20 masse solari all'inizio? Se la stella ha più di 20 masse solari, il nucleo che si forma è più grande, implode con più violenza e neanche questi effetti quantistici riescono a vincere la forza di gravità. L'implosione vince su tutte le forze che noi abbiamo scoperto. La gravità è inarrestabile. Quindi la stella di neutroni non si forma, non si stabilizza a 10 km, la materia viene compressa di più, viene compressa entro un raggio di meno di 3 km e a quel punto avete formato un buco nero. Quindi le stelle che hanno una massa iniziale di più di 20 masse solari finiscono la loro vita come buchi neri. Non è chiaro, siccome non c'è la superficie dura, se gli strati esterni rimbalzano su se stessi e fanno lo stesso la supernova o se vengono mangiati e ingoiati semplicemente dal buco nero, che è diversa la situazione. Qui abbiamo la superficie dura, qui abbiamo niente e la materia può continuare a cadere. Però è materia molto densa. Ad un certo punto la densità può essere così grande che c'è lo sgomitamento automatico, no? della materia che sta cadendo, e questo potrebbe provocare un rimbalzo. Però non è ancora stabilito, non sappiamo ancora quello che succede. È sicuro che si pone un buco nero, però. Sicuro. Il buco nero è nero, quindi non si vede, però sembra che questa sia l'ipotesi meno ortodossa, no, meno eterodossa, meno fantascientifica. Quindi, buco nero, c'è un raggio di 3 km, se questa è Roma, sta ben dentro il raccordo anulare, sta proprio nel centro, sta un po' più grande del Vaticano, insomma, no? Quindi la volta prossima dobbiamo vedere le nane bianche, le stelle dei neutroni e i buchi neri come risultato della quota stellare. In una percentuale non tanto grande, una su 100 circa, di eventi di questo tipo che portano alla formazione del buco nero, si ha un altro fenomeno però interessante che succede. Si ha che il nucleo, supponete che la stella giri, abbia un po' di rotazione. Quindi se avete rotazione, qui c'è, attorno all'equatore c'è la forza centrifuga, ma al polo non c'è. Quindi è possibile che la stella collassi di più lungo il poli che lungo l'equatore. Addirittura è possibile che si formi un buco nero, ma all'equatore rimanga un torellino, una ciambellina, che raggiungerà il suo destino in pochissimo tempo, ma per qualche secondo rimane fuori dal buco nero ed è tutta materia che va ad accrescere la massa del buco nero e nel farlo produce tanta energia. Tanta energia, tanta, equivalente a quella della supernova sotto forma di neutrini, eccetera. Per motivi che non abbiamo ancora ben capito, quello che succede è che questo torello che sta cadendo verso il buco nero fa dei campi magnetici giganteschi che aiutano la liberazione di energia lungo i poli. Quindi lungo l'equatore la materia va dentro, lungo il polo la materia va fuori, spinta da un campo magnetico gigantesco. Intorno c'è ancora tutta la stella che sta cadendo. Abbiamo parlato solo del nucleo adesso. Intorno c'è tutta la... E questi due getti che si stanno formando si scavano un tunnel attorno, dentro la stella, riescono a bucarla e riescono a uscire e sono accelerate a velocità che differiscono dalla velocità della luce per una parte su 10.000-100.000. Praticamente vanno alla velocità della luce. E mentre stanno uscendo, appena usciti, producono luce sotto forma di raggi X duri, cioè oltre 100 keV, o raggi gamma. Sapete cosa sono i raggi gamma e i raggi X? Raggi X vuol dire radiografie. La televisione fa una decina di kilo elettron volt, per quello che i giorni vecchi col tubo catodico avevano un vetro spesso davanti. La radiografia farà, a quella dei denti, farà un 40.000 elettron volt, 40 kg, cioè proprio raggi X abbastanza potenti. Infatti adesso vi mettono il piombo, no? I dentisti vanno fuori stanza. E questi fenomeni si chiamano lampi di luce gamma in italiano, gamma ray burst in inglese. Nella loro parte elettromagnetica, nella luce che producono, sono più potenti delle supernove. Le supernove producevano soprattutto neutrini, no? Che sono difficili da rilevare, eccetera. Queste fanno la stessa quantità di luce che facevamo, la stessa quantità di energia che le supernove fanno in neutrini, la fanno in luce. Quindi sono le sorgenti che si possono, per esempio, vedere da molto lontano. Infatti questo oggetto è un gamma ray burst che si è visto da una distanza che equivale a quando l'universo aveva soltanto 630 milioni di anni, quindi 13 miliardi, la luce ci ha messo 13 miliardi e passa per arrivare fino a noi. Uno degli oggetti più distanti, allora era il più distante conosciuto, adesso rivaleggia con una galassia, però nel frattempo è stata scoperta. L'energia è come 100 supernove, l'energia in luce è come 100 luci di supernova. È come il Sole per 3.000 miliardi d'anni, abbiamo fatto il conto prima, no? 1053 era il Sole per 3.000 miliardi d'anni, è come tutta la nostra galassia per 100 anni. E tutto ciò da una stella. Quindi una stella singola, grossa, eventi massa solare, eccetera, riesce a essere potente come la galassia. Per rivaleggiare in energia con questo sistema deve stare accesa per 100 anni. E tutto dura pochi secondi.
10 secondi, 20 secondi.
E ne vediamo un paio, cioè ne vediamo uno, dipende dallo strumento che usiamo, ma adesso ne vediamo uno, un paio alla settimana, ma sì, perché guardiamo soltanto una parte del cielo con degli strumenti che riescono a vedere quello che riescono a vedere, ma si prevede, si dice, si pensa che ce ne siano un paio al giorno, sì, due o tre al giorno. Ma allora, se scoppiasse una supernova entro una distanza di 10.000 anni luce da noi, avremmo che la radiazione della supernova o di un gamma ray burst è altamente ionizzante, cioè è in massima parte ultravioletto e raggi X, raggi X e raggi gamma. Allora, questi raggi X e raggi gamma da soli, se abbiamo un'esplosione a questa distanza, non è che ci fanno male direttamente, perché sono trattenuti dall'ozono che ci protegge. Il fatto è che distruggono completamente lo strato d'ozono che ci mette tanto tempo a riformarsi. E quindi aprono il buco. Aprendo il buco, tutti i raggi ultravioletti che fanno male del sole entrano e si fanno fuori uno straterello di circa 10 cm, fino a 10 cm nel mare. Cioè ammazzano e interagiscono con gli oggetti entro una certa profondità in tutti gli oceani, dove vivono tutti questi fitoplancton che sono alla base della catena alimentare dei pesci piccoli, poi anche le balene sono grandi, poi degli altri pesci e così via. E quindi sì, fanno male, provocherebbero dei disastri mica male. Ora c'è questo oggetto qua, che è Tacarine, vedete che sembra una doppia clessidra, che a 7.000 anni è dentro il raggio di pericolo, no? Probabilmente però, se pensiamo ad uno scoppio, visto che ha questa forma, ce lo immaginiamo lungo quest'asse, cioè ci manca. È un cannone puntato da un'altra parte, fortunatamente, quindi... E questa si pensa sia al centro, ci sia una stella di circa 100 masse, 80-100 masse solari. Vabbè, questo è il risultato di aver espulso ogni tanto a delle esplosioni, l'ultima è stata alla fine del secolo scorso, che manda via una parte di inviluppo. Fine. Allora, tutto quello che vi ho detto si può anche dire che insomma la gravità è la forza più debole, no, tra le quattro, sono quattro forze in natura. La gravità, l'elettromagnetismo, la forza debole e la forza forte. La gravità è la più debole. È circa 10 alla 40 volte, 10 alla 39 più debole della forza elettromagnetica, per esempio. No? Cioè se prendete un protone, un elettrone che gira intorno, l'elettrone è legato al protone molto di più della gravità che c'è tra il protone e l'elettrone. Quanto di più? 10 alla 40 volte? Ah. Cioè, però... su grandi scale, la gravità è quella che vince, perché non c'è per la gravità l'analogo di quello che esiste per la forza elettrica. Abbiamo due cariche, quando abbiamo due cariche uguali, le cariche si respingono. Per la gravità no, tutte le masse si attraggono. Quindi non avete modo di neutralizzare la forza, si aumenta sempre. E tutto quello che vi ho detto è dovuto alla gravità. Tutta la fine delle stelle è la gravità, che fa implodere di tutti gli strati della stella, controbilanciando e vincendo sulla pressione dovuta al bruciamento del materiale che avete. E avete la formazione di tre oggetti tipici e molto strani, soprattutto l'ultimo, che sono le nane bianche, stelle dei neutroni e buchi neri, no? Che sono, se volete, la gravità al parossismo, che vedremo tra due settimane. Grazie.